Sono al Teatro Arena del Sole di Bologna con Alessandro Serra in occasione della prima nazionale di Tragudia, il nuovo spettacolo che poi sarà in tournée italiana e internazionale ancora per molti mesi e probabilmente per molti anni. Alessandro, io vorrei chiederti alcune cose sul, diciamo così, dietro le quinte, su quella parte che chi viene a vedere il lavoro, i tuoi lavori o i lavori in generale teatrali può intuire, ma a volte non è così chiara, e mi piacerebbe così per qualche minuto capire un po' con te il percorso e il lavorio stratificato che ha portato a questa creazione. Partirei subito da una cosa che ieri sera qui al Teatro Arena del Sole di Bologna, in occasione appunto della prima nazionale, tu hai detto. Dopo lo spettacolo c'è stato un incontro, un dialogo fra te ed Enrico Pitozzi dell'Università di Bologna. Tu dicevi a un certo punto che il lavoro con le persone che sono in scena, tu dicevi, loro non devono recitare, dicevi, loro non sono personaggi, sono eroi. Come regista, come si lavora con un eroe?
Mi riferivo a Sofoli, non ai miei attori ovviamente, perché il discorso ruotava attorno a questo grande equivoco che riguarda un po' la rappresentazione, le rappresentazioni tragiche degli ultimi anni, e cioè di considerare Edipo, Giocasta, Medea e tutti queste figure come se fossero dei personaggi, ovvero come se fossero delle persone dotate di sentimenti, dotate di relazioni, di reazioni emotive. Ora, tutto ciò non ha minimamente a che fare con la tragedia, cioè non c'è nulla di ciò in nessun testo. E a proposito della recitazione, ad esempio, ricordavo ieri che come sappiamo l'identificazione del personaggio avveniva solo ed esclusivamente con la maschera, cioè la maschera, anche questo famigerato effetto amplificatorio, non c'è nessuna prova che attesti questo, è una nostra illazione o quantomeno una nostra fantasia che fossero utilizzate per amplificare la voce. Gli attori usavano benissimo la loro voce, come accade oggi ad esempio ad Epidauro, in cui un teatro che ospita 15.000 persone con un'acustica pressoché perfetta, per cui un attore in grado di gestire la propria vocalità può con grande grazia spazializzare la propria voce in questo luogo magico, in questo luogo sacro. La maschera serviva ad identificare appunto quel determinato eroe, anche perché erano solo tre gli attori che interpretavano tutti i personaggi, e poi c'era il coro, quindi non c'era nessuna sfumatura nella recitazione. Quando un attore veniva chiamato ad interpretare un personaggio femminile non faceva la voce, non imitava la voce femminile, non c'erano sfumature, non faceva finta di, ecco, questo deve essere molto chiaro. Poi nulla ci vieta di recitare non so, Eschilo come se fosse Ibsen, ma non è Ibsen, ecco.
Ma certo, Alessandro, ma e quindi proprio a partire da questo portato, da questa tradizione, tu come hai lavorato in concreto con le persone che sono in scena in questo spettacolo? Come avete creato questo lavoro?
Intendi da un punto di vista della recitazione? Sì. Della recitazione. È stato un lavoro. Il progetto, ho iniziato a lavorare a questo progetto 2 anni fa. Considerando come funzionano in Italia le strutture produttive, ovviamente è stato il primo anno e mezzo è stato un mio fondamentalmente investimento. In termini di studi, in termini di viaggi, ad esempio, perché siamo andati 2 volte in residenza in Calabria, per conoscere le persone, per ascoltare questi suoni, e per farci contagiare da questa meravigliosa musicalità, da questo parlare largo alla maniera dorica, come dicono, no? E poi alla fine abbiamo fatto 2 mesi di prove, come di solito facciamo, ma siamo arrivati ai due mesi di prove molto preparati. In una di queste occasioni, ad esempio, quando già in segreto iniziavo già a comporre un po' con le parole grecaniche che mi forniva Salvino, in un laboratorio ho dato agli attori un piccolo frammento di Giocasta, traslitterato, diciamo così, con gli accenti giusti e la punteggiatura, chiedendo loro di impararlo a memoria, così come veniva, quindi delle parole assurde, no? Ovviamente alcuni di loro hanno provato a googlarlo, come dicono oggi, ma la cosa bella, una delle cose più affascinanti di questo mondo è che non c'è niente su Google, è un mondo vero. Se puoi andare nei paesini, allora lo senti, non è che se vai su Google c'è appunto il traduttore del grecanico, no? Quindi il percorso è stato interessante perché per 5 giorni ho chiesto loro semplicemente di far suonare queste parole e ad un certo punto è uscita fuori una, chiamiamola così, una partitura musicale. Quindi queste parole hanno acquisito un suono e hanno acquisito una musicalità. Ma questa musicalità non era totalmente sconnessa dal significato perché non sapevano cosa stessero dicendo loro, no? Poi al quarto giorno gli ho dato la traduzione, gli ho detto adesso per 2 giorni ripensate a questa frase, però con la traduzione, quindi con i sensi, no? Era un pezzo di Giocasta, il pezzo più emblematico, diciamo così. E la cosa sorprendente è che il suono non è cambiato. Quindi quando l'attore sapeva cosa stava dicendo, in realtà il suono era talmente forte, quindi questa lingua ha talmente connaturato in sé la musicalità, perché è una lingua che nasce dal corpo, per tanto che appunto il significato delle parole la spostano veramente di poco, insomma, tant'è che poi durante il processo creativo siamo partiti soprattutto dall'aspetto musicale, poi è chiaro che più si va in là con le repliche, più in qualche modo entrano dei piccoli colori che hanno a che fare non tanto con l'emotività del personaggio, ma proprio con l'emotività dell'attore.
Ecco, a proposito di questa lingua, il grecanico, questi suoni, questo parlare largo a cui hai accennato, ti volevo chiedere, ci puoi raccontare un'altra, diciamo, sorpresa, un'altra scoperta dal punto di vista creativo che hai potuto incontrare, potuto esperire proprio nell'incontro con questa lingua, oltre a questa che ci hai già accennato, e anche, in connessione a ciò, qual è stata la maggiore complessità, difficoltà, il maggior problema del lavorare con una lingua di questo genere, così appunto non googlabile e così anche estranea alla nostra esperienza quotidiana, diciamo.
All'inizio è stato molto duro, devo ammettere, perché, come dire, bisogna appropriarsi di una musicalità e per farlo l'unica via è il corpo, almeno questa è stata l'ennesima conferma di quello che ciò che già sapevo, che sospettavo in qualche modo, no? E all'inizio abbiamo faticato molto, gli attori hanno faticato perché è un po' difficile da pronunciare all'inizio, poi però questa difficoltà è come se una volta acquisita fosse una, come se fosse un ulteriore strumento musicale a disposizione dell'attore, quindi posso dire soltanto questo. Non c'è stato ovviamente in faccio lettura a tavolino con i testi italiani, figuriamoci con un testo in grecanico, insomma, non c'è stata nessuna lettura a tavolino e abbiamo iniziato. Questo mi piacerebbe chiarirlo perché forse questa cosa ieri non è passata bene. Quando faccio le prove, uno potrebbe pensare che io dedichi del tempo alle scene, alle luci, ai costumi. Assolutamente no. Io nel processo dei 2 mesi di prove io mi occupo solo degli attori, lavoro solo con gli attori. Tant'è che, ad esempio, io disegno le luci, no? O disegno i suoni, ma lo faccio mentre lavoro con gli attori. Per questo dal primo giorno di prove ci sono già le scene, ci sono già le luci, ci sono già i costumi, ci sono gli oggetti, tutto, diciamo, ce ne sono tanti, poi io di volta in volta tolgo, però le scene io le disegno mentre lavoro con gli attori, non c'è nessun intervento dall'esterno, tra l'altro le disegno pensandole dal loro punto di vista, perché io l'unica formazione che ho è quella da attore, per cui pur non facendo l'attore di fatto mi sono formato da attore e continuo a pensare come se fossi un attore e la mia scrittura di scena.
Ecco, a proposito di quest'ultima cosa del pensare da attore e del comporre diversi elementi, la mia domanda è: tu puoi definire, nominare, raccontarci un principio regolatore di questa tua attività compositiva, di questo tuo togliere? Cos'è che ti fa dire questo lo tolgo, questo lo lascio, questo lo tengo, questo invece lo tralascio, questo in più nel tuo lavoro registico e creativo, considerando che appunto ti occupi di molti aspetti, li hai nominati, ma li ripeto, la regia, le scene, le luci, i suoni, i costumi, eccetera. Cosa regola il tuo lavoro di composizione?
Ma diciamo che ci sono varie sorgenti e varie linee che si intersecano. La prima direi è quella a cui tengo di più, che è quella tecnica, e lì occorre essere veramente crudeli, per dirla con Artaud, e quasi scientifico. E l'approccio, mi riferisco ad esempio a quando lavoro sul testo, a quando dal testo espianto le informazioni rispetto allo spazio, alla scena, allo scorrere del tempo, alle luci, ai costumi, ai personaggi. E questo è un lavoro veramente molto rigoroso e molto, appunto, non mi viene altra parola che scientifico, che io faccio ovviamente a casa da solo e che poi condivido in parte con gli attori. E queste altre due linee forse hanno a che fare un po' con un con dei talenti, anche se chiedo scusa per la parola un po' presuntuosa, però di fatto non saprei come altri, attitudini, mettiamola così. Quindi la mia abitudine a lavorare con la luce, venendo dalla fotografia, e la mia, diciamo così, sensibilità musicale. Ma queste due sono subordinate all'unico, come dire, all'unico elemento che veramente conta, cioè l'emozione. Cioè, io scelgo quando mi emoziono, io scelgo quando rido, io scelgo quando mi viene il groppo in gola. Allora significa che lì c'è qualcosa. E siccome sono l'unico che sta fuori e a qualcuno toccherà scegliere cosa mettere e cosa togliere, io mi faccio guidare da questo, anche da come reagiscono gli altri. Per questo, ad esempio, noi facciamo spesso delle aperture con i bambini o con la gente. Ad esempio, questo spettacolo l'abbiamo creato a Paoli Latino, che è un paese della Sardegna, e abbiamo fatto tre aperture ai paesani, e una in particolare ad un pubblico di soli pastori. Abbiamo invitato tutti i pastori della zona e abbiamo fatto una verso 18, una pomeridiana, chiamiamola così, con un pubblico di pastori. Quindi io mi siedo in mezzo a loro e per me è importante capire cosa accade in platea, come risuonano le nostre energie in scena rispetto a quel pubblico così particolare, essendo poi la nostra arte un'arte estremamente popolare, per cui mi interessa che in qualche modo sia stratificato il linguaggio, possa parlare a tutti. Non è detto che piaccia a tutti, penso che sia pressoché impossibile, ma parlare a tutti, questo è un grande dovere, e questo si può fare, si fa attraverso la tecnica.
Ma senti, questo incontro con i pastori immagino che sia stato, come tu dici, insomma, ovviamente molto rilevante e importante nel momento della lavorazione. Quello che ti chiedo è, siccome i tuoi spettacoli, ne cito uno, forse quello più noto, quello più famoso, Macbeth, vi ha portati in giro per il mondo in posti veramente anche diversissimi e lontanissimi, e ti chiedo se ad esempio in quel caso o anche in questo caso, a partire proprio dall'incontro, dal tuo star seduto insieme ai pastori, come questo lavoro secondo te potrà cambiare, a partire anche da come andrà con le persone, con gli spettatori, con le platee, considerando che quello che noi vediamo è un dispositivo estremamente esatto, a differenza, che ne so, di altre forme completamente diverse dalle tue, in cui ad esempio l'elemento anche improvvisativo è costitutivo, evidente, lampante. Quello che noi vediamo nei tuoi lavori è un dispositivo, di nuovo, estremamente preciso, eccetera. Allora la mia domanda è: come questo potrà evolvere a partire dalle reazioni, oppure una volta che il lavoro ha debuttato, in questo caso ieri appunto qui a Bologna, quello è e quello continuerà ad essere?
No, assolutamente no, nel senso esattamente vero il contrario. Cioè, intanto è vero il contrario nella misura in cui quello che alcuni vedono come rigore, come precisione, eccetera, qualsiasi artigiano non avrebbe difficoltà a riconoscerlo. Cioè, l'arte non può essere sciatta, l'arte deve essere, deve sottostare ad un rigore assoluto. Tanto più nell'arte dell'attore. Perché? Perché senza il rigore, senza la precisione, non c'è trance, può esserci solo l'isterismo. E quindi quelli che alcuni chiamano improvvisazioni sono soltanto delle manifestazioni più o meno patologiche di persone o personalità, di individui, mettiamo così, che portano in scena se stessi, no? Ora, a me questo non interessa, perché l'attore è colui che porge lo specchio allo spettatore, quindi deve in qualche modo incarnare delle forze cosmiche, deve incarnare l'archetipo dell'emozione, non la sua particolarissima emozione. E per esperienza, tanto più lo spettacolo è preciso, tanto più gli attori possono improvvisare. In tutti i miei spettacoli degli ultimi anni, soprattutto, ci sono, anche se lo spettatore non se ne accorge, ma ci sono tantissime scene in cui la scrittura è soltanto come se fossero delle pietre di guado. Cioè, ci sono delle pietre su cui l'attore sa che può appoggiare il piede, ma da una pietra all'altra c'è un salto nel vuoto, e quindi ci sono molti momenti di improvvisazione. Per improvvisazione non intendo che lui inventa, improvvisazione intendo che lui vive quel momento. E l'altra cosa è che i miei spettacoli cambiano continuamente, tant'è che io li seguo sempre. Questa è un'altra, insomma, anomalia nel sistema produttivo, perché comporta delle difficoltà, ma io seguo sempre i miei spettacoli. Questo in particolare, nelle ultime 4 repliche, è cambiato tantissimo. Chi lo ha visto prima di Vicenza e lo ha rivisto questa sera si è accorto che ci sono delle cose che ci siamo portati da Vicenza per averlo fatto lì. ad esempio con Tempesto, con Macbeth, c'è una cosa che io chiamo la danza dell'omissione, e cioè io tolgo tutte le scene, tutti i costumi, tutte le musiche, tutto l'apparato, e andiamo in alcuni luoghi periferici del mondo, quando siamo all'estero, anche in Italia, nelle carceri, nel carcere minorile, in alcuni teatri di periferia, e facciamo lo spettacolo crudo, senza nulla. Questo si può fare quando lo spettacolo è molto codificato e quando la regia è molto precisa, perché questo significa che sei proprio nudo e crudo davanti allo spettatore, e questa cosa nutre tantissimo l'attore, e quando ritorna nella forma, quando ritorna nella struttura, quella, diciamo così, definita, la arricchisce, perché ci riporta un altro afflato di vita in qualche modo. Quindi è sempre un organismo vivente, non c'è nulla di fermo. Macbeth ha fatto 350 repliche, e continuamente ogni volta che ci rimetto mano lo cambio. Quest'anno abbiamo fatto una tournée in Asia a giugno, e abbiamo fatto una settimana di prove, e l'ho ricambiato ancora, insomma, perché cambiano gli attori, cambiano gli spettatori, e questo è quanto.
Sì, avrei un'ultima doppia domanda, diciamo così, su una questione, diciamo, analoga ma assolutamente bifronte forse, ed è l'effetto, diciamo, l'opera dell'arte, tra virgolette, cioè l'effetto che fa su noi che la riceviamo la tua opera. E la doppia questione che ti lancio, e sulla quale ti chiedo un pensiero se vuoi, è da un lato il rapporto dell'opera con tutto ciò che è misterioso. Tu prima l'hai un po' anche accennato quando parlavi forse di forze cosmiche, e comunque quanto quello che noi vediamo ha a che fare, e se pensiamo anche all'origine di questa tua tragedia, evidentemente c'è anche un'affinità con qualche cosa che ci trascende. Quindi da un lato, come e secondo te il tuo lavoro rispetto a noi spettatori e spettatrici è un approssimarsi a qualche cosa che ha a che fare col mistero. Dall'altra parte, e qui mi aggancio a qualche cosa che dicevi tu ieri nell'incontro appunto con Enrico Pitozzi, come ci sia una connessione tra il tuo lavoro e uno sguardo nuovo sul reale, sull'uscita, ieri dicevi uscite da questa sala, come noi guardiamo e quanto noi ci stupiamo di ciò che incontriamo, che di nuovo, pensando a un dispositivo che è così esatto e così preciso, ed è molto, molto, questa cifra è molto, molto evidente, molto forte, ti chiedo, ecco, in che modo secondo te il tuo lavoro può consegnare a noi la responsabilità del nostro sguardo sull'altrove e sul reale, questo tuo lavoro?
Questo io non so dirlo, nel senso che il mio è un piccolo tentativo di una persona miserella, così una particella che transita nell'universo e che tra poco diventerà qualcos'altro, quindi non mi posso assumere questa grande responsabilità. Me l'assumo nel momento in cui ho deciso di sacrificare, nel senso di rendere sacro e non in senso cattolico, la mia vita a quest'arte. Ma anche quando tu usi la parola preciso, io tutta questa precisione non la vedo, nel senso che in realtà il problema è, ci dobbiamo chiedere perché l'arte è così sciatta, non perché la mia è così precisa, perché io non mi sforzo minimamente di essere preciso. Cioè, voglio dire, se devo cucire un costume addosso ad un attore, perché lo devo far male? Perché lo devo fare male? Perché la stoffa deve essere dozzinale? Allora le mie stoffe non solo non sono dozzinali, ma le mie stoffe hanno vissuto, si sono caricate di vita, perché hanno più di 100 anni quelle stoffe, ne parlavo ieri, no? Sono questi sacchi di lino molto antichi, pieni di ferite, di cuciture, di toppe, no? E metterle in forma addosso ai corpi degli attori è un dovere, no? E non c'è nulla di, cioè, qualsiasi sarta si stupirebbe del contrario, insomma, siccome io ho a che fare quasi esclusivamente con gli artigiani, perché occupandomi di tutte quelle robe lì sono sempre o in ferramento, o dal fabbro, o dal falegname, o dalla sarta, per i costumi che disegno, e quindi con questi miei colleghi io non c'è nessuno, cioè, si stupiscono quando una cucitura è storta, non quando è dritta. E quindi questo è molto curioso, questa cosa, perché tutti mi parlano di questo rigore, dico, ma io questo rigore non lo vedo, forse bisognerebbe essere molto più rigorosi, ma ripeto, il rigore serve a far sprigionare un'energia che altrimenti non si attiverebbe. Rispetto a questa realtà sottile, chiamiamola così, il discorso è molto complesso e ha molto a che fare con il linguaggio, ha molto a che fare con come si recita oggi in teatro. E allora, i grandi attori della storia del cinema o del teatro, ne cito due, tanto per i primi due che mi vengono in mente, che sono Marlon Brando e Richard Cieslak, che vengono da due mondi totalmente diversi, dicevano fondamentalmente la stessa cosa, come tutti i grandi attori, e cioè che nella vita tutti recitano. Nella vita è tutta una grande farsa, è tutta una grande recita, tutta la nostra esistenza è tutta mentalizzata. Da quando nasciamo ci indottrinano, ci spiegano che questo è bene, che questo è male, che a noi ci devono piacere i maschi e quelli gli devono piacere le femmine, che questa è la religione, che quello è Dio, che questa è la Chiesa, che questa cosa si chiama moneta, con questa moneta poi... è tutta una menzogna, è tutta una grande menzogna. E anche nelle relazioni umane, anche quando si parla, ci sono solo parole parlate, perché quasi mai la parola nel quotidiano corrisponde all'energia profonda spirituale che la genera, no? Sono solo convenzioni per salvarci, quindi recitiamo la parte dei figli, recitiamo la parte, adesso io sto recitando la parte del regista di fronte al critico che lo intervista, continuamente recitiamo le nostre parti per sopravvivere, e questo è qualcosa di patologico, secondo me. Questo è qualcosa di patologico. Jung dice: dopo 35 anni tutti quelli che vanno in analisi hanno problemi di ordine religioso, tutti. L'ho proprio dichiarato in un'intervista, non ce n'è uno, perché se vai a vedere quali sono le nevrosi che poi da cui genera tutto questo, le nevrosi sono o nell'infanzia o poi dopo 35 anni sono di natura spirituale, perché a un certo punto ci si rende conto in qualche modo, in qualche angolo recondito della nostra anima, della nostra mente, quella non condizionata, che siamo parte del cosmo. Ora, adesso poi lo hanno anche dimostrato gli scienziati, no? Se tu spacchi in due un elettrone, lo metti e l'altra metà lo porti a 750 km di distanza, e l'elettrone che sta qui fa una rotazione, quell'altro la fa contemporaneamente, perché sono totalmente interconnesse. Ora, la forza dell'arte qual è? La forza dell'arte è che può riattivare in scena queste energie, e quindi che ci può davvero mostrare lo specchio, come dice Shakespeare, lo specchio della nostra, della recita del quotidiano, e per farlo occorre qualcosa di artificiale, cioè anche la voce deve essere non amplificata, deve essere spazializzata, deve dilatarsi. Quindi ieri facevo l'esempio dei microfoni, no? Che è un grande tema, perché ormai gli attori senza radiomicrofono sono veramente molto rari, no? Ora, non è un fatto estetico, non è che a me non piacciano, ma ci sono degli spettacoli molto belli fatti con radiomicrofono, viva Dio, va benissimo. Però quando accade quel tipo di recitazione lì, e quando si verifica quel tipo di linguaggio lì, diciamo che si perde una possibilità, cioè dello scambio energetico, uno scambio proprio tra lo spettatore e l'attore. E quell'esempio che facevo ieri del Giardino dei Ciliegi, per dover dire quella frase senza l'uso del radiomicrofono, cioè significa spazializzarla e portarla nello spazio, non privandola dell'emozione.
Scusa Alessandro, se vuoi la puoi dire, così che chi non fosse stato ieri magari capisce meglio.
Ah, ok, no, ieri citavo una frase del Giardino dei Ciliegi, quando la Liuba dice: il mio bambino ha negato, perché, amico mio, perché? No? In un momento di grande commozione. Ora, questo ieri lo dicevo con il microfono, perché avevo un microfono in mano, no? Ho provato a dirlo senza microfono, no? Quindi il tema è: se io questa frase, con questa emozione, con questa voce che ti trema, perché poi la voce è la prima cosa che va via quando uno si emoziona, no? E come faccio a farla arrivare a 50, 60, 100 metri di distanza, non privandola di quell'emozione lì? Questo è il linguaggio, questo significa sprigionare una forza vocale che, attingendo dal corpo, tale per cui, cioè, la differenza fondamentalmente è quella che se noi fossimo al cinema, la Liuba questa battuta la direbbe al suo interlocutore, e quindi la può anche sussurrare, ci sono i microfoni, che è una cosa meravigliosa, un'arte meravigliosa. A teatro è diverso, non la sta dicendo a lui, la sta dicendo alla platea, e attraverso la platea a lui, uniti in un unico vortice. Ora, per fare questo occorre una grande tecnica, e occorre che l'attore si sacrifichi in qualche modo, che diventi veramente un corpo risonante. Quindi i suddetti attori, soprattutto Cieslak, che diceva: è molto semplice, basta non recitare.
Alessandro, grazie mille della ricchezza di quello che ci hai raccontato. Rilancio per chi lo desidera, e se ci sono ancora posti da verificare, lo spettacolo Tragudia, il canto di Edipo sarà qui all'Arena del Sole di Bologna fino a domenica 20 ottobre. Per la tournée nazionale e internazionale invece rimando al sito, che è www.teatropersona.it, ed è la compagnia che Alessandro ha anima e tiene in vita con mille complessità da ormai 20 anni, se non sbaglio. Grazie Alessandro, grazie.
Grazie a te Michele, grazie.